Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stasera vorrei condividere dei pensieri accumulati negli ultimi settimane da vari discorsi che sto facendo da più di un mese, e voglio iniziare con un periodo più buio della storia di Israele. Trovate Giudici 21, la fine, l'ultimo versetto del libro dei Giudici, per apprendere Ruth. Lo dice anche prima, era scritto: in quel tempo non c'era alcun re in Israele, ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Pensiamo a questo, leggo ancora: in quel tempo non c'era alcun re in Israele, ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Allora, chi ha letto il libro di Giudici, non c'è tempo più di più tenebre. Ci sono cose abominevoli che leggendo non vuoi leggere in famiglia. Cose abominevoli, abominevoli. Ma qui cosa dice? Ognuno peccava come voleva, cosa dice? Dice ognuno peccava come voleva, cosa dice? Abbiamo appena letto. Faceva cosa? Ciò che sembrava peccato, cosa dice? Ciò che sembrava giusto. Perché non c'era guida spirituale e quindi ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. E questo quindi è proprio alla fine del libro, dice questo, perché se tu hai appena letto il libro, dice: ma che malvagità! Sì, perché? E questa è la spiegazione di Dio, perché era pieno di malvagità. Non avevano la guida. Se noi seguiamo la storia di Israele, Israele, Giuda, prima era Israele, poi si è diviso Israele e Giuda, dall'uno diventate due nazioni. Come andava la nazione? Cosa determinava come andava la nazione? Bene o male spiritualmente, cosa determinava da che cosa? Dal re. Un buon re andava bene, toglievano gli idoli, seguivano Dio. Un brutto re vivevano nel peccato. Non istigato dal re, era la loro tendenza naturale. E quindi questo, non c'era alcun re, allora ognuno faceva ciò che sembrava giusto e non era giusto. Proverbi. Noi abbiamo una marea di brani stasera. Proverbi, appena dopo i Salmi. E se aprite la Bibbia a metà, metà è i Salmi. E poi subito dopo c'è Proverbi, capitolo 12. 12, 15. E dice: la via dello stolto è dritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Allora, quando dice dritto, nella Bibbia vuol dire giusta, vuol dire la via giusta davanti a Dio. Dritta vuol dire sempre quella. La via perversa è ingiusta, la via dritta è quello giusto davanti a Dio. Quindi, la via dello stolto è dritta ai suoi occhi. Vedete in parallelo con Giudici? Giusto? Ma chi ascolta i consigli è saggio, quindi quello stolto non è giusto. 14, versetto 12, dice: c'è una via che l'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte. La stessa cosa. C'è una via che sembra giusto, ma porta alla fine dei conti alla morte. Alla morte. 16, 2. Tutte le vie dell'uomo sono puri ai suoi occhi, ma l'Eterno pesa gli spiriti. Tutte le vie dell'uomo sono pure ai suoi occhi. No, ma questo va bene, questo va bene. Secondo chi? Secondo me, ai suoi occhi. Quando noi siamo il metro, c'è una frase che mi spaventa, che ho sentito tante volte nella vita, ma Dio conosce il mio cuore. E dico, questo è proprio il problema. Questo è proprio il problema. Perché chi dice quello lo dice per avere il timore di Dio o per giustificarsi? Non ho mai sentito qualcuno con timore di Dio dirlo con orgoglio. Oh, Dio conosce il mio cuore. Questo è il problema. Dio conosce il mio cuore. Quando marcio c'è. Ma quando uno lo dice per giustificarci, tu mi accusi, ma Dio conosce il mio cuore. E io dico, lo so, questo è il problema. Dio conosce il tuo cuore. E chiudendo Proverbi, capitolo 30, Proverbi 30, versetto 12, c'è una categoria di gente che si ritiene pura, ma non è lavata dalla sua lordura. C'è una categoria di gente che si ritiene vuol dire ritenere se stesso pura, ma non è lavata dalla sua lordura. Ma perché non è lavata questa gente? Perché no? Chi va a Dio per essere lavata? Chi riconosce, non, oh, io sono puro, chi riconosce il proprio peccato. Se io mi vedo puro, non vado per essere purificato. Non chiedo perdono se mi vedo puro. Chiedo perdono quando non mi vedo puro. E quindi c'è una categoria di gente che si ritiene pura. Stiamo leggendo le stesse cose in tante forme diverse, perché questo principio si trova. Allora, in Luca 13 c'è un brano che parla di questo, parlando perfino del giudizio finale. Luca 13, iniziando da 22, egli è Gesù Cristo, Luca 13, 22, ed egli andava in giro per città e villaggi insegnando. Intanto si avvicinava a Gerusalemme. Or, un tale gli chiese, Signore, sono pochi coloro che sono salvati? Egli disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Una volta che il padrone di casa si è alzato e ha chiuso la porta, voi allora, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo, Signore, Signore, aprici! Ma egli rispondendo vi dirà, io non so da dove venite. Allora comincerete a dire, noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dirà, io vi dico che non so da dove venite. Via da me, voi tutti operatori di iniquità. Lì sarà pianto e stridore di denti. Quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, mentre voi ne sarete cacciati fuori. Mi fermo lì. Queste persone si consideravano cristiani, perché stanno parlando al Signore Gesù Cristo, e al giudizio, oh no, ma noi ti conosciamo. No, noi abbiamo mangiato e bevuto nella tua presenza e abbiamo ascoltato i tuoi insegnamenti. Potrebbe applicarsi alla cena del Signore, no? Mangiare e bere nella tua presenza. I tuoi insegnamenti, conoscevamo i tuoi insegnamenti, Signore. Io non vi ho mai conosciuto. Molti cercheranno e non potranno entrare. Cercheranno? Queste persone si consideravano salvate o no? Certo, si consideravano salvate. E scoprono al giudizio non essere salvati perché non si erano umiliati prima. Si ritenevano puri ai loro occhi. E qui Gesù, sforzatevi! Come? Facendo di più? No, non facendo di più. Non facendo di più. Non valutandosi al proprio metro. Galati 6, quindi andando avanti, Galati, dopo il secondo Corinzi, Galati 6, versetto 3, se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Allora, chi è nulla? Beh, qui questo versetto implica che ci sono coloro che sono nulla. Chi è nulla? Chi è nulla? Io sono nulla. La Bibbia è chiaro. Che cosa ho io in me stesso? Di valore, di merito, di bravura. Cosa ho io in me stesso? Nulla. Quindi io sono nulla. Se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa essendo nulla, inganna se stesso. Se mi vedo bravo, se mi vedo in gamba, se mi vedo questo, ma io non sono nulla. Io dipendo totalmente da Cristo Gesù, io non ho giustizia mia, non sono bravo, non sono buono. Ho da offrire a Dio il mio peccato. Ma se mi vedo non nulla, allora inganno me stesso. E Giacomo, appena dopo gli Ebrei, Giacomo 1, conosciamo benissimo questo versetto. Leggo 21 e 22. Perciò deposta ogni lordura e residuo di malizia. Ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Notate qui, sta parlando a credenti e dice, perciò deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi. Cosa vedo lì? Che abbiamo ancora residui brutte, giusto? Ma ci comanda a ricevere con mansuetudine, con umiltà, la parola piantata in noi, perché può salvare le anime nostre se la riceviamo con umiltà. Umilmente non ritenermi saggio, bravo, giusto ai miei occhi, puro, ma ricevo la parola e poi divento un facitore della parola e non uditore soltanto. Ho detto prima, uno può essere un grande conoscitore della Bibbia ed essere lontanissimo da Cristo e non essere neanche salvato, pur conoscendo la Bibbia, perché crede ma non fa. Allora, non siamo salvati per opere, siamo salvati perché ci vediamo per chi siamo. Cosa? Qual è il più grande comandamento, non per un credente, ma il comandamento dell'Evangelo? Qual è il comandamento dell'Evangelo? Due parole. Ravvedetevi e credete. In Cristo, non in noi stessi per la salvezza. Quindi il comandamento che porta alla salvezza è ravvederci. Io sono peccatore e so che non arrivo per conto mio, e credere in Gesù Cristo. Quindi un facitore della parola non solo ascolta, ma fa, si ravvede, si aggrappa a Cristo. È una vera pecora, le mie pecore ascoltano e mi seguono, facitori. Quindi non siamo salvati per opere, siamo salvati perché crediamo veramente, perché ci ravvediamo. Quindi questa è la prima parte di questo insegnamento. Qual è il punto di quello che abbiamo visto? E ho scelto pochi brani fra tanti. Il punto è che quello che noi vediamo in noi stessi non è un metro giusto. Quante volte abbiamo visto, e abbiamo visto poche delle tante volte nella Bibbia, abbiamo un concetto falso di noi stessi. Ci vediamo giusti, bravi, buoni, vicini a Dio, e non siamo così. E qual è la soluzione?
Umiliarci.
Umiliarci. Perché la cosa più terribile, anche Matteo 7 ne parla, abbiamo letto noi, Luca 13, arrivare al giudizio tranquilli e sentire Gesù dire, come leggiamo in Matteo 7, io non vi ho mai conosciuto. E dice, molti mi daranno in quel giorno, molti. Quindi per quello Gesù dice, sforzatevi di entrare nel regno. E tutto quello che la Bibbia dice dall'inizio alla fine, non lasciarti ingannare, non devi ritenerti puro per conto tuo, non devi fare quello che è giusto ai tuoi occhi, ma è giusto agli occhi di Dio? Non con i miei ragionamenti, è giusto agli occhi di Dio? Allora, Romani 12, 1 e 2. Come dico, stiamo vedendo tanti brani perché questa è una verità che troviamo dappertutto nella Bibbia. Parla della vera vita in Cristo e dichiara, Romani 12, 1, vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati, come? Mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quanto vedo, ci comanda a presentare i nostri corpi. Allora, ho parlato oggi con mio amico in America, Mike, per 2 ore, e parlavamo, una parte era di presentare i nostri corpi. Corpi fisici, perché quello è una parte importante di noi. E ho detto, se io so che un certo modo di mangiare, questo era il nostro discorso di questo pomeriggio, se io so che, oh wow, quel modo di mangiare, qui in Italia beviamo abbastanza acqua come tendenza? Assolutamente no. Se lo so, io sono nel peccato se non cambio le abitudini. Non sto curando il mio corpo. Cioè io lo so, ma sì, ma non è mia abitudine, non ho la voglia, ma stai dando spazio alla carne. Mio mangiare? Ho visto una cosa oggi, 100 anni fa più del 90% dei cibi che sono in supermercato non esistevano. Ed è vero. Perché adesso un supermercato di ingredienti semplici, unici, tipo farina, no? Olio. Quanto del supermercato è composto di solo ingredienti così? La maggioranza o una piccola percentuale? Quanti è composto di prodotti già fatti? Quasi tutto. A dice 90% dei cibi non esistevano e 90% delle malattie non esistevano. Quindi il mio modo di curarmi, di vestirmi, di comportarmi, iniziando con il corpo, devo farmi un sacrificio vivente. Non faccio come voglio io. Non faccio come voglio io. Dico, no, non è quello che preferisco, ma il mio corpo appartiene a Dio. Perché se non posso dare il mio corpo a Dio, come posso dare il mio spirito? Cos'è più difficile? Più difficile lo spirito. È più difficile l'orgoglio, le cose spirituali, non carnali. È molto più facile perché ci sono non credenti che curano il corpo in modo ottimo, giusto? Ci sono non credenti che ci tengono buona salute, che curano il corpo. Non hanno nulla a che fare con Dio, ma curano il corpo con grande autodisciplina. Quello è facile. È difficile curare lo spirito e presentarmi a Dio. Quindi se non posso presentare il mio corpo, come posso presentare il mio spirito a Dio? Che è molto più difficile. Nessuno senza Cristo riesce a dominare lo spirito. Il corpo sì, ma non lo spirito. Ma se non sono fedele nel piccolo, posso essere fedele nel grande? No. Se io ho le mie preferenze del cibo, soprattutto anche vestiti, anche quanto dormo, tutto. Se non sono pronto a sacrificare le mie preferenze per dare il meglio a Dio, posso sacrificare nei campi più difficili? No. Quindi questo brano dice, presentare i vostri corpi, che è il vostro ragionevole servizio. Perché è ragionevole? Perché è ragionevole? Perché sono stato comprato. Non appartengo più a me stesso. Se sono salvato, non appartengo a me stesso. Non è il mio corpo, è stato comprato. Non è il mio tempo, è stato comprato. Non sono i miei soldi, io sono comprato. Quindi, per forza, è il vostro ragionevole servizio. E poi, non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati come? Come? Mediante il rinnovamento della vostra mente. E prima parlavamo, abbiamo iniziato in Giudici 21-25, ognuno faceva ciò che era giusto ai suoi occhi. Rinnovamento della mente vuol dire che lavo via quello che pensavo io con le verità di Dio. Rinnovamento. Questo è quello che Dio usa per trasformarci. Nuovo modo di pensare, che non era più mio. Trasformazione. Filippesi 4. Leggo da 6, voglio parlare di 8, ma leggo 6 perché è meraviglioso. Filippesi 4. Leggo 6, che non c'entra con il discorso, ma è così meraviglioso che voglio leggerlo. 6 e 7. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custoderà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Meraviglioso. Poi 8. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Domanda. Uso pure, perché abbiamo già visto quello in Proverbi prima, l'uomo di natura ritiene la sua via pura. In tutte queste cose, le cose veraci, onorevoli, pure, giuste, qual è il metro? Mio o di Dio? Qual è il metro? È il mio metro? No, non è il mio metro. Il metro è Dio. Il metro non è quello che secondo me è puro, secondo me è giusto, secondo me è onorevole, secondo me è degno di lode. Il metro è quello di Dio. A me va bene così. A me va bene così. Io non la vedo come peccato. E Marco, quel modo di fare, di, ma no, secondo me non è peccato. Secondo me. Io mi sento puro davanti a Dio. Mi sento puro a quale metro? Al mio. Al mio. Ho sentito questo tante di quelle volte da tante persone. E così dicevamo in Proverbi di questo, si autoinganna. Si autoinganna. Pensate alle cose lodevole, buone, pure, onorevole, di qualche virtù secondo il metro di Dio, non il metro. Perché io ho bisogno di trasformare la mia mente. Devo ricevere la parola in Giacomo con mansuetudine. Mansuetudine. Secondo Corinzi, nulla di nuovo, ma sto cercando di fare un filo per vedere, wow, caspita, quanto la Bibbia dice le stesse cose tante volte, no? Questo è mettere insieme su una collana tante perle, che dice, fanno proprio un disegno chiaro. Quindi, conosciamo tutti questo, ma va insieme al resto, secondo Corinzi 10, anche dal versetto 3 e dice: infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, e mi fermo, carne non è carne peccaminoso qui, è fisicamente, viviamo ancora in questo corpo terreno, ma non combattiamo con armi terreni, non è la forza fisica, non è l'intelligenza terrena, no, no, i nostri armi sono spirituali. Ok, tenendo in mente il senso di carne qui, rileggo. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e facendo prigioniero ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. Mi fermo lì. Abbiamo fortezze nella testa e sono da distruggere. Dice, distruggere le fortezze. Quali sono queste fortezze? Fortezze! Ricordate, medievale, sopra la collina, una fortezza molto forte, il nemico non riusciva ad entrare. Quali sono le nostre fortezze che dobbiamo distruggere? Sono pensieri, ragionamenti, modi di vedere le cose. E sono radicati in noi, appunto, che c'è qualcuno, sai, quello non è vero, no, tu non capisci, è vero, sono fortezze. E non è possibile distruggere le fortezze con armi terreni. Non è che con la mia grande intelligenza riesco a riconoscere e di battere le fortezze che ho, solo con le armi spirituali, le armi da Dio, che sono la verità di Dio, la parola di Dio, che io ricevo con mansuetudine, che mi illumina. Oh, questo modo che ho sempre pensato è falso, va contro Dio. Io ritenevo puro quel modo di vedermi, come marito, come moglie, come credente, come persona. Ma per me andava bene, non va bene. E distruggo questa fortezza, che ero convinto che andasse bene, e credevo. E poi, distruggendo i ragionamenti, perché ho tutti questi ragionamenti che filano perfettamente e che mi convincono che ho ragione. E scarto ognuno che cerca di dirmi diversamente. No, io devo proprio distruggere questi ragionamenti. E poi, e distruggendo i ragionamenti e distruggendo ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Quindi vuol dire pensieri che mi ostacolano a veramente vedere Dio. Tornando nei proverbi, quando abbiamo letto che si ritiene puro ai suoi occhi, se io mi ritengo puro, ma è il mio metro e non è il metro di Dio, mi ostacola da conoscere Dio? Pensate a questo. Se io mi ritengo puro al mio metro, al mio ragionamento, ma non è il metro di Dio, e questa altezza che dirige una parte della mia vita mi ostacola da conoscere Dio? Assolutamente! Perché non posso conoscere Dio di più, per quanto posso leggere la Bibbia dall'inizio alla fine, non posso conoscere Dio di più se tengo peccato. E quindi dobbiamo distruggere queste altezze di ragionamenti che ci ostacolano contro la conoscenza di Dio, e dobbiamo rendere, facendo prigioniero ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. E non credere di capire secondo i nostri ragionamenti. Dio ci ripete le stesse cose più volte. Primo Tessalonicesi 5:21. Dichiara, molto semplice, provate ogni cosa, ritenete il bene. Astenetevi da ogni apparenza di male. Ok? Pensate a questo. Provate ogni cosa, ritenete il bene, astenetevi da ogni apparenza di male. Dobbiamo provare ogni cosa, ogni ragionamento, ogni pensiero, ogni cosa. Ma come provo ogni cosa? Provare è come uno vuole vendere oro e lui a chi compri oro non solo dice ok, accetto che sia oro, non sono esperto ma so che hanno i mezzi loro, non so come neanche, però hanno i loro mezzi di capire se è vero oro, ok? Per forza. E questo in tanti campi. Come si prova? Si mette alla prova con un metro, che lascia stare oro che non capisco niente, ma si mette alla prova con un metro valido, ok? Pesi. Ecco lì qualcosa capisco, vecchio bilancia. Hanno i pesi garantiti, tarati, veri, e tu dici questo pesa quello, ok, vediamo, pesa 1,8 kg, quindi metto 1,8 kg qui e dovrebbe andare equilibrio. Quindi prova. E con che cosa provo ogni cosa? Con le verità di Dio. Non un versetto strappato fuori contesto, ma con una conoscenza attenta, umile alla parola di Dio. Provo ogni cosa, ritenete il bene. Scusami, ritenere il bene, qual è il contrario di quello? Cosa?
Ritenere il male.
No, il contrario di ritenere il bene. Scartare il male. Valuta tutto, il bene tieni, il male non ritieni, scarta, giusto? Cioè non tenere il male. Quindi io ho un mio ragionamento che ho avuto da anni, questo lo so, di esperienza mia, personale di me. E poi a un certo punto uno dice, Marco non è vero, questo anche dopo 50 anni, come non è vero? Come non è vero? È vero. No, Marco non è vero. Allora, ho il cuore di mansuetudine, allora scusami, io non voglio offendere Dio, non lo vedo, ma se me lo dici, mostrami, perché se io sbaglio, io voglio cambiare. Non mi aggrappo ciecamente. Certamente sei un estraneo per strada che non cammina per nulla con Dio, non do tanto retta, ma qualunque persona seria, io mi fermo e dico, ok, mostrami, perché se io sbaglio, voglio cambiare. E mi dà delle verità dalla parola di Dio. Caspita, hai ragione. Non avevo mai visto. È vero. Questo mi è successo più volte. Grazie. Scarto il male, il pensiero falso, distruggo il mio ragionamento precedente e mi aggrappo al bene. E poi dice, astenetevi da ogni apparenza di male. Ricordate in 2 Corinzi, Paolo doveva portare con altri soldi a Gerusalemme una grande offerta, ha detto noi ci impegniamo ad evitare anche l'apparenza di male. Non è lui, io so che sono onesto, so che faccio con purezza, ma non basta come la vedo io, basta come lo vedono gli altri. Ricordate quello? Quando Paolo dice portiamo altri uomini, in modo che non diamo a nessuno la possibilità di immaginare il male. Cioè, Paolo era mega onesto, non era minimamente attaccato ai soldi. Ma in questo esempio, non è solo soldi, ma è un esempio lì, diceva, io so che siamo onesti, ma onde evitare che qualcuno potrebbe pensare male, facciamo di più. Ma io so che sono onesto, no, basta neanche dare l'apparenza. E quindi non mi fido del mio metro. Qual è, qualcuno ha già detto, credo Diego, qual è il cuore necessario per poter vivere così? Hai detto tu prima, umiltà. Non puoi vivere così senza umiltà. Qual è il contrario di umiltà? Il nostro orgoglio, ma no, non è vero, ma tu non capisci, ma io questo, orgoglio. Ma prego che tutti questi brani ci hanno aiutato a capire perché è chiaro. Quindi trovate Isaia 57, e anche questo troviamo dappertutto nella Bibbia. Allora, vi faccio una domanda. Una domanda importante. Voglio che ognuno si fermi a pensare. Tu vuoi stare vicino a Dio? Non tutti i credenti o persone vogliono stare vicini a Dio, vogliono le benedizioni da Dio. Quindi valutati questa domanda, è molto importante. Tu vuoi stare in intima comunione con Dio? Io e Serena ci amiamo. Saremo sempre insieme? Assolutamente no. Uno morirà. Posso vivere bene? Può vivere bene senza l'uno o l'altro? Se sono aggrappato a Cristo, assolutamente. Non è che mi spaventa. Perché non è lei la mia vita. È una benedizione, ma non è la mia vita. Io sono una benedizione, ma io non sono la sua vita. Lei e Elisa sono sposati relativamente poco, ma nella nostra vita abbiamo conosciuto parecchie coppie che hanno perso coniugi nei primi 5 anni del matrimonio, alla morte. Abbiamo conosciuto tante famiglie che hanno perso un figlio, fratello, sorella, tanti giovani, tantissimi abbiamo conosciuto. Non dobbiamo vedere nessuno come la nostra vita, perché Dio toglierà via tutte le persone dalla vita. Possiamo godere le persone, ma non sono la nostra vita, quello è idolatria. Tu vuoi stare in rapporto intimo con Dio, perché questo versetto ci insegna come stare in un rapporto intimo con Dio. E dice, Isaia 57,15, poiché così dice l'Alto e l'Eccelso, che abita l'eternità e il cui nome è Santo. Cosa dice? Io dimoro nel luogo alto e santo e anche con colui che è contrito e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore dei contriti. Con chi abita l'Eterno, l'Eccelso? Con chi? Chi ha un cuore contrito? Cosa vuol dire contrito? Aggravato per il proprio peccato. È umile. Dio non sta con nessun altro. Dio non sta con persone che sono esperti della Bibbia, se non sono così. Dio non sta con chi ha esperienze spirituali se non sono così. Tutto un inganno. Dio dichiara con chi è vicino. Lo dice tante volte. Ho scelto questo brano. Guardate Isaia 66. Andate avanti qualche pagina. Isaia 66. Versetto 2. Tutte queste cose le ha fatte la mia mano, e tutti quanti sono venuti all'esistenza, dice l'Eterno. Su chi dunque volgerò lo sguardo? Su chi è umile, ha lo spirito contrito e trema alla mia parola. Cosa vuol dire? Va bene, spirito contrito ed essere umile, prego, che abbiamo già visto. Cosa vuol dire tremare alla parola di Dio? Vuol dire, non voglio offendere Dio, voglio sottomettere ogni mio ragionamento e pensiero a Lui, tremare alla mia parola. Quando mi arriva, lo prendo con mega serietà, tremare alla mia parola. E Dio volgerà lo sguardo, non su tutti, solo su chi è umile, contrito di cuore e trema alla sua parola. Certamente in 1 Pietro 5, conosciamo molto bene quello, ve lo leggo io se volete trovare velocemente, 5 dice, leggo l'ultimo pezzo, sottomettetevi tutti gli uni agli altri, rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Dio è vicino chi è umile e contrito di cuore e trema la sua parola. Allora, portiamo tutto in porto. Come possiamo vivere così? È una questione di cuore. Ma certamente mi serve il metro di Dio per valutare i miei pensieri, non il metro mio. Abbiamo visto quello giusto dall'inizio. Non è quello che è giusto ai miei occhi. Ma io non me lo vedo male, non è male secondo me. Non importa quello che vedo io, non importa. Il primo passo è di dire quello che penso io, non importa. Voglio confrontare con la parola di Dio. In tutto. Allora, la parola di Dio serve non per farmi gonfiare che io conosco più di te, la parola di Dio serve per aiutarmi ad avere la mente rinnovata, prendendo ogni ragionamento e ogni fortezza e buttandolo giù, rendendo ogni pensiero prigioniero di Cristo. Quindi, Salmo 119. Potremmo leggere tutto questo Salmo. Leggo i primi 8 versetti. Beati quelli la cui via è senza macchia e che camminano nella legge dell'Eterno. Mi fermo. Chi è che ha la via senza macchia? Chi cammina nella legge dell'Eterno, non secondo i propri modi di pensare. No, secondo quello che dice Dio. Lui ha la via senza macchia. Poi, beati quelli che osservano i suoi precetti e che lo cercano con tutto il cuore e non commettono iniquità, ma camminano nelle sue vie. Perché io cammino secondo i miei ragionamenti, non sono le sue vie. Una moglie potrebbe dire, ma non è giusto perché non sono d'accordo con quello che dice. Ma allora, se sta dicendo il merito di peccare, ma se sta dicendo una cosa che non è peccato, sono due vedute, così dice la Bibbia. Alle mogli, cosa dice? Sottomettetevi in quante cose? In ogni cosa, come a Cristo. Ma Dio ha dimenticato come sono certi mariti? No. Sa tutto di tutto. Il suo comandamento non presumeva mariti perfetti. Non ci sono. Non ci sono. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Si sacrificava per lei. Ma perché le mogli sono meravigliose, facile sacrificarsi e amarle così? No, non esiste moglie così. Ubbidite allo Stato, ma lo Stato è ingiusto. Lo so, ma Dio sapeva quello quando ci ha dato il comandamento. Cioè, in tutti questi e tante altre cose, Dio sapeva benissimo. E quindi è una questione di fidarmi di Dio. È una questione di camminare nelle sue vie, che non vanno d'accordo con la mia carne. Poi, 4. Tu ci hai ordinato di osservare i tuoi comandamenti? Cosa dice? Con cura, attentamente in ogni aspetto della mia vita, rendendo, facendo ogni pensiero prigioniero di Cristo. Poi dice, 5, è una preghiera. Oh, che le mie vie siano ferme nell'osservanza dei tuoi statuti. Signore, voglio seguirti in ogni aspetto della mia vita. Allora non sarò svergognato quando terrò conto di tutti i tuoi comandamenti. Non devo vergognarmi, perché sto mettendo ogni aspetto della mia vita sotto la sua parola, ogni dettaglio. Ti celebrerò con cuore retto mentre imparo i tuoi giusti decreti. Il mio cuore non è retto se non accetto certi suoi decreti. Osserverò i tuoi statuti, non abbandonarmi completamente. Vuol dire in nessun modo. Cioè, posso chiedere a Dio quello, non abbandonarmi se io rifiuto di accettare certi dei suoi comandamenti? No, io non posso Inutile pregare, curami, curami, stammi vicino. Inutile, fate a meno pregare quello. Perché è un abominio a Dio. Così dice in Isaia 59. Così dice Dio, io non ascolterò le vostre preghiere. Perché no? Perché siete macchiati con peccato. Non volete ammettere e confessare i tuoi peccati, io non ascolterò le vostre preghiere. Quante persone, non è tutti, ci sono alcuni altri, ma quante persone su 100 in momenti di grande bisogno pregano in qualche forma? O tramite i santi, o questo, o quell'altro, ma quante persone in momenti di grave pericolo pregano? Quasi tutti, quasi tutti. Dio non ascolta. E non ascolta le nostre preghiere se non vogliamo umiliarci e osservare i suoi statuti. Perché lui è vicino chi? Chi è contrito e ha il cuore umile. Contrito di cuore ed è umile. E trema alla sua parola. Per quanto vale umiltà, proverbi, appena dopo i salmi, proverbi 3, leggo 5 ad 8, proverbi 3, 5 ad 8, e dice, confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non appoggiarti sul tuo intendimento. Wow, questo si lega con il primo versetto, Giudici 21-25. Ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Sembrava giusto, non peccato, sembrava giusto. Qui dice, non appoggiarti sul tuo intendimento, riconoscerlo in tutte le tue vie ed egli vi raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Teme l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Wow, io voglio quella benedizione. Io voglio quella benedizione, ma Dio mi dà come camminare per essere benedetto così. E poi, due consigli legati a questo. Proverbi 19, Proverbi 19, versetto 20. Ascolta il consiglio e ricevi l'ammaestramento affinché tu diventi saggio per il resto dei tuoi giorni. Dobbiamo ascoltare i consigli e ricevere ammaestramento. Perché non vediamo da soli. Abbiamo bisogno gli uni degli altri perché i nostri ragionamenti filano perfettamente dentro la nostra mente, anche se sono sbagliatissimi. E anche Proverbi 20:18. I disegni sono resi stabili dal consiglio. Fa dunque la guerra con saggi consigli. Cioè, consigli. Senti, io vedo questo, ma cosa vedi tu nella... Cioè, non chiedo a chiunque, voglio chiedere a chi conosce bene Dio, ma aiutami, sto mancando qualcosa? Sto mancando qualcosa? Sto mancando qualche insegnamento da Dio che non vedo? E quindi cerchi consigli per combattere bene. Tutto questo è complicato o è semplice? È complicato? È semplice. La vita cristiana è semplice. Una persona con pochissima istruzione, una persona analfabeta, può camminare così. Una persona analfabeta, come una persona in un posto dove non ci sono Bibbie, ma sentendo insegnamento, c'è una Bibbia per tutta la Chiesa e sono 200 che si nascondono e si fanno incontri al segreto e c'è solo una copia della Bibbia e leggono la tua voce e le persone nascondono nel cuore, può vivere molto più che uno che è molto pio e si alza alle 4 e legge 2 ore la Bibbia, ma non è contrito di cuore, è umile. Che bello, questo mi incoraggia moltissimo. Quanto sono vicino a Dio non dipende dalla mia conoscenza, non dipende dal mio impegno o quando sono bravo, impegna non da come mi sento, dipende da quanto sono umile e contrito di cuore e quanto sono pronto a raccogliere quello che Dio mi mostra con mansuetudine, con umiltà, per buttare giù, distruggere, abbiamo detto, i miei ragionamenti falsi, facendo ogni pensiero obbediente a Cristo. Quindi voglio incoraggiarci di voler più di Cristo. Abbiamo letto lì in Isaia che Dio sta con, io voglio che Dio stia con me. Io sono con chi è contrito e umile di cuore. Io voglio che Dio stia con me. E ho chiesto prima e chiudo chiedendo questo. Tu vuoi che Dio stia con te? Perché Dio ci ha mostrato la via. Vedere e confessare il nostro orgoglio. Sottomettere ogni mio ragionamento a Dio. Dio sarà con quella persona e non sarà con nessun altro. Tu vuoi che Dio stia con te? Preghiamo. Oh Padre, quanto spesso vogliamo vederci per quello che non siamo. Vogliamo vederci bene. Vogliamo vederci vicini a te, vogliamo vederci spirituali e quanto spesso ci autoinganniamo terribilmente. Abbiamo letto in vari versetti verso l'inizio delle persone che si ingannano credendo di essere quello che non sono. Hanno una falsa spiritualità e la cosa triste non è per ingannare gli altri, è per ingannare loro stessi. Oh Padre, aiutaci a vederci per chi siamo veramente. Mostraci se siamo veramente, tremiamo alla tua parola, se veramente siamo contriti di cuore, vedendo e odiando i nostri peccati che ci aggravano. Perché Padre, contrito di cuore vuol dire che i miei peccati mi affliggono mille volte di più di qualunque peccato vero o presunto che io subisco. Perché i peccati che subisco non possono allontanarmi da te, ma i miei peccati sì. E contrito di cuore vuol dire proprio quello, che non mi affliggono i peccati che gli altri commettono contro di me, mi affligge il mio peccato. Mostraci, ti prego, il valore di essere in stretta comunione con te. Che possiamo desiderare quello più di qualsiasi cosa, al punto che possiamo presentare il nostro orgoglio a te, che possiamo umiliarci veramente davanti a te, che possiamo tremare alla tua parola per gioire nella tua presenza. Ti ringrazio che la vita cristiana vera è alla portata di tutti, perché i veri credenti hanno lo Spirito Santo che parla ai nostri cuori, è solo il nostro orgoglio che ostacola. Padre, quella giovane mamma che ha difficoltà a trovare i 15 minuti può essere veramente vicina a te, come quello che ne so io, in pensione, che va a ore al giorno. Non sono le ore che abbiamo, è il cuore che abbiamo. Aiutaci ad avere un cuore umile, un cuore contrito, tremare alla tua parola per godere la tua presenza. Ti prego questo. Grazie per la tua parola e per lo Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.